Senta Pasolini, a lei vorremmo domandare come si è verificato questo fatto, che in un paese così diviso, così anche pieno di nemicizie municipali, abbia avuto una lingua molto presto, una lingua unitaria, l'italiano.
Si è verificato nell'unico modo possibile, cioè attraverso la letteratura. L'italiano praticamente una lingua soltanto letteraria per molti secoli, cioè fino praticamente a 10 o 20 anni fa. Mentre per esempio il francese si è formato come lingua unitaria per ragioni politiche, burocratiche, statali, l'italiano è diventato una lingua unitaria che comprende tutta l'Italia per ragioni puramente letterarie, ripeto. E questo prestigio letterario è nato a Firenze in una situazione storica naturalmente molto diversa dall'attuale. I tre grandi padri dell'italiano, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, si sono imposti al resto della popolazione italiana per ragioni di prestigio letterario.
Questo che significa? Che la maggior parte degli italiani fino a 15 o 20 anni fa non parlava quindi l'italiano in realtà?
No, nemmeno ora si parla l'italiano, perché lei sente il mio italiano, non il suo. Cioè praticamente in questo momento abbiamo un italiano che è strettamente unitario dal punto di vista linguistico, cioè un giornale di Milano usa più o meno lo stesso italiano che un giornale di Palermo, ma quando gli italiani aprono bocca e parlano ognuno un italiano particolare, regionale, cittadino, individuale, cioè è la coinè dialettizzata, l'italiano dialettizzato.
Ma vicino all'italiano poi ci sono anche i dialetti veri e propri.
Certo che sono delle lingue potenziali che non sono arrivate al grado di lingua perché sono state soppiantate dal prestigio letterario del fiorentino.
Senta Pasolini, ma nella lingua italiana ci sono un po', direi, le vestigia di questa vicenda italiana unitaria così burrascosa, così dura, così difficile?
Beh, le vestigia effettivamente non sono poi molte, cioè ci sono moltissime parole nel lessico italiano che non sono di origine latina, sono di origine germanica, celtica, spagnola, addirittura araba, ma queste sono delle tracce assolutamente superficiali e poco significative. In realtà l'italiano linguisticamente è molto unito, è molto unitario, la sua derivazione dal latino è molto precisa, anche perché essendo appunto, ripeto, una lingua più letteraria che burocratica, comunicativa, eccetera, eccetera, tende a essere molto fissatrice delle proprie istituzioni linguistiche.
Certo, sento l'ultima domanda.
Buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta, Massimo Montens con voi come ogni martedì puntuale alle 20 in diretta per farvi compagnia con il solito radioattivo come riepilogo della settimana, riepilogo di quello che ci accade intorno, tanti sassolini piccoli o grandi da togliersi dalle scarpe e tanta buona musica. Stasera fra le altre cose accanto a me abbiamo una new entry, Bernardino come speaker che ascolterete in diretta fra qualche giorno, adesso appena l'art director Gianluca gli dà l'ok definitivo. Sta qui ovviamente per gli ultimi dettagli della regia. Avete ascoltato dopo la solita sigla di Purple di entrata di Radioattivo le parole di Pierpaolo Pasolini, letterato, poeta italiano, che parlava, guarda caso, della lingua italiana, intervistato da Re3 tantissimo tempo fa, lo ricordiamo perché proprio oggi, il 2 novembre del 1975, veniva assassinato appunto ad Ostia in un delitto che è rimasto negli annali ancora della storia italiana, quelle cose incompiute, non si sa ancora bene, no? Chi siano stati i mandanti. Comunque è stata fermata una vita di un personaggio anche politicamente scomodo, perché chiaramente non aveva nessuna remora a parlare diciamo male, fra virgolette, di chiunque fosse in questo caso rispetto a lui il letterato. Ci teneva molto a difendere sempre gli ultimi, a essere vicino al popolo, quello che lui pensava che interpretasse meglio poi, no, questa nostra italianità. Tante volte difendeva, quando per esempio nelle manifestazioni c'erano i conflitti anche fra estremisti e forze dell'ordine, lui insomma diventò famoso perché difese anche le forze dell'ordine, perché pensava appunto che effettivamente erano loro gli ultimi, persone con uno stipendio basso che erano costrette a stare lì, no, a fare il servizio alle manifestazioni prendendosi le botte, non solo dandole. Quindi un personaggio comunque sempre contro, un personaggio che insomma e si dovrebbe studiare di più nei libri di scuola rispetto a quello che si studia oggi, praticamente niente, perché comunque poi la letteratura del Novecento, anche quando arrivi al quinto, e Bernardino penso che mi conferma, non è che non fai no, la letteratura italiana del 1900, insomma studi i soliti classici, e quindi certamente a Pasolini, poi personaggio difficilissimo, perché non so, io ho tante volte tentato di finire Petrolio, che è un libro complicatissimo, è chiaro che è anche difficile, però i pensieri invece erano molto chiari e molto limpidi. E questo è quindi oggi l'inizio di Radioattivo, così con voi puntuali abbiamo salutato Irene, che insomma ci ha preceduto, e stasera poi fra poco avremo anche, anzi fra pochissimo ci sbrighiamo, perché sicuramente si parlerà dopo di G20, come si è concluso il G20, quello che sta succedendo ormai, che si sta concludendo al COP26 di Glasgow, ma fra pochi minuti invece avremo un ospite, un'intervista a Claudio Paravati, che sta aspettando la nostra telefonata. Perché Claudio Paravati è un direttore della rivista Confronti, una rivista che è edita in qualche maniera dalla Chiesa Valdese, e lui fra altre cose si era anche candidato per le elezioni comunali a Roma, quindi come consigliere, però la RAI, la TV lo ha preso per condurre il programma Protestantesimo domenica mattina su Rai 2, appunto, e ci parlerà di un anniversario, l'anniversario del 31 ottobre 1517, parliamo della riforma luterana di Martin Lutero, tutto quello che è stato poi il filone della riforma e della controriforma, insomma argomenti un po' tosti, un po' complicati. A Radio Città Aperta o Radioattivo sapete che insomma io mi diverto a convocarvi su questo, quindi adesso ci ascoltiamo, magari ascoltiamoci, visto che dopo parleremo anche di Pineta Terra e di quello che in qualche maniera insomma cercheremo e spereremo che si possa concretizzare rispetto ovviamente alle minacce dei bla bla di Greta Thunberg nei confronti dei grandi della terra, ma già ci sono dei sassoloni di cui vorremmo parlare, Cina e quant'altro. Ascoltiamoci Jimmy Cliff con Save Our Planet Earth. Eccoci in diretta quindi con Claudio Paravati, ci sei?
Buonasera, ciao, ciao.
Buonasera a te. Allora, io ho fatto soltanto alcuni accenni mentre ti presentavo, quindi dicevo che sei direttore della rivista Confronti. Ho anche fatto un accenno, spero che non sia sbagliato, perché comunque ufficialmente c'è stata, insomma, la tua candidatura alle recenti elezioni comunali a Roma, che insomma per te è stato comunque un successo dal punto di vista della presenza, anche insomma dell'esperienza, no? Da quanto
ho capito.
Poi dopo non siamo riusciti a ottenere il seggio al comune, magari questo potrebbe essere anche un auspicio, no? per una prossima
si vedrà
insomma. Però comunque stasera io ti ho disturbato, come dicevo agli amici ascoltatori e poi un po' anche nei social, perché un paio di giorni fa io, che tanti anni fa studiai con grande passione la riforma luterana, effettivamente ho visto anche i lavori che tu stai facendo, gli scritti sulla rivista Confronti, e in più c'è questa novità ormai dal 17 ottobre che sei il conduttore di Protestantesimo la domenica mattina su Rai 2, e quindi avete subito iniziato anche dedicando la seconda puntata questo anniversario, 31 ottobre 1517.
Sì.
E io mi ero preparato per prima cosa, diciamo in maniera così complicata, dire: ma gli ascoltatori oggi a Roma, no? Come si fa a tornare indietro di 504 anni, no? A Wittenberg e a queste 95 tesi? E quindi la prima domanda è: quanto è importante, no, ancora quella riforma di Martin Lutero e anche il cambiamento che poi c'è stato ovviamente intanto fra le chiese, soprattutto nei confronti della Chiesa nostra? Quindi hai il microfono e quindi sei libero di aiutarci in questo, anche ricordando appunto quel momento importante.
Grazie, innanzitutto grazie per l'invito, è un vero piacere parlare con te e con i nostri ascoltatori. Ma quel 1517 è molto lontano nel tempo, ma molto vicino negli effetti che ha avuto. La riforma protestante nasce con le 95 tesi di Lutero, ma raccoglie, insomma, il cristianesimo è sempre stata una pluralità di interpretazioni, di movimenti. Certo, da Lutero in poi tanto è cambiato, perché lui ha sancito un momento in cui una parte di coscienza di modernità ha preso forma. Cioè, l'Europa dal 1500 in poi è cambiata da tanti punti di vista, e Lutero ha dato una mano da questo punto di vista. Le tesi sono sostanzialmente una denuncia che Martin Lutero fa in Germania delle indulgenze, quindi della vendita sostanzialmente di uno sconto di pena per i propri morti, che soprattutto all'epoca si pensava finissero in purgatorio, e quindi pagando si aveva appunto l'indulgenza, cioè lo sconto di pena, i propri cari potevano finire in paradiso e scontare meno sofferenze nell'aldilà. E Lutero trovava questo
uno scandalo, nel senso che che l'abbiamo studiato.
Una truffa.
Senti,
perché poteva ritenerlo? Perché lui andava direttamente alla fonte, agli scritti biblici. Ecco, e da lì in poi quindi... insomma, è una conseguenza logica: se questa cosa non c'è nella Bibbia, quindi è truffaldina, dunque l'unica fonte vera è la Bibbia. Che cosa dice la Bibbia? E lui cosa ha fatto? È andato a prenderla, a ristudiarla, ovviamente era un teologo, quindi la conosceva molto bene, e poi la traduce in tedesco. Ecco, questo gesto di tradurre la Bibbia nel volgare, cioè nella lingua in cui le persone possono capirla sostanzialmente, e non dimentichiamoci che in quegli anni nasce la stampa a caratteri mobili e poi sempre più perfezionata, quindi ciò che scrive Lutero e poi la Bibbia tradotta può venire stampata e diffusa. Ecco, capite bene che è una grandissima rivoluzione, cioè sostanzialmente nasce la carta stampata, certo, da una parte, la traduzione
della Bibbia,
del libro più importante, no?
Nella Vulgata, certo.
Esatto. Senti, e da lì in poi non si ferma più.
Nelle indulgenze poi ci torneremo un attimo velocemente dopo, perché ti voglio fare una domanda attualissima sulle indulgenze.
Sì.
Però ecco, io guardando anche la tua puntata appunto su Rai 2 ho scoperto una cosa che, diciamo, in questo caso per la mia ignoranza, che la Chiesa Valdese è precedente, no, Martin Lutero, nel senso che il fondatore della Chiesa Valdese in effetti esisteva già. Dopodiché in effetti poi quando Martin Lutero e Calvino, quindi si è rientrati tutti in questa diciamo sorta di chiese protestanti, però quindi ecco, non c'è più differenza, insomma, fra quella riforma, anche perché le 95 tesi poi sono state assorbite, no, in un contesto più sviluppato di dottrina.
Sì, sostanzialmente le chiese protestanti, allora è bene usare il plurale, perché c'è Martin Lutero in Germania e nasce la Chiesa Luterana dal suo movimento, poi c'è, l'hai ricordato bene, Calvino, e quindi che parla francese, che sta in Svizzera, poi sta a Ginevra, e nascono le chiese riformate. Ecco, però diciamo la grande famiglia di chiese protestanti non sono esattamente tutte uguali, ci sono degli accenti teologici differenti, però sì, sono una grande famiglia che da allora va avanti. I Valdesi hanno una bella storia perché nascono, per ricordarlo è facile, bisogna pensare a San Francesco d'Assisi, di 40 anni più anziano Valdo, da cui il movimento dei Valdesi, aveva cominciato a fare quello che poi farà Francesco d'Assisi in Italia, sostanzialmente a predicare, ad abbandonare le proprie ricchezze per stare con i poveri e a ripredicare appunto una povertà evangelica, no? Diciamo, seguire l'Evangelo vuol dire anche spogliarsi delle proprie ricchezze e aiutare gli ultimi. È una storia quindi analoga da questo punto di vista. Con loro ce n'erano tantissimi altri, insomma, di movimenti, però la Chiesa di Roma non riusciva a tenerli tutti insieme e quindi, insomma, per un po' ha dovuto lottare contro quelle che ha chiamato eresie, che sostanzialmente era l'ingovernabilità di voler predicare, ecco, questa era la parte più importante, cioè questi nuovi predicavano il leggere la Bibbia e studiarla insieme, questo non era controllabile.
Senti,
insomma, poi c'è stato un cambio di politica.
Senti, poi la Chiesa Valdese oggi, anche quella presente, quella nel quale vivi e lavori tu a Roma, effettivamente è una chiesa molto importante anche per i servizi alla comunità, i servizi che spesso non vengono elargiti e somministrati anche dalle istituzioni, no? Parlo anche di quel lavoro grande che fate nei confronti degli immigrati. Quindi che rapporti ci sono, no, fra la Chiesa Valdese oggi, i cittadini italiani e romani in particolare, e poi anche rispetto alla Chiesa cattolica, insomma quella diciamo più comune fra i cittadini italiani.
Ma guarda, io su questo vorrei essere molto così, molto molto esplicito. La Chiesa Valdese, come le altre chiese protestanti anche in Italia, per esempio i metodisti, i battisti, ma anche come la Chiesa cattolica, ha una forte spinta sociale all'aiuto delle persone, no? Insomma, la Chiesa cattolica, conosciamo bene la Caritas. La Chiesa Valdese fa delle opere simili, sociali, culturali, assistenziali, anche sulla migrazione, ma non solo. A Roma ha degli sportelli, per esempio, di orientamento al lavoro per tutti i cittadini, non solo per i migranti. E poi si occupa di accoglienza. Questa è una cosa simpatica. Le chiese, la Chiesa Valdese e la comunità di Sant'Egidio hanno creato in Italia i corridoi umanitari, per esempio, naturalmente in accordo con lo Stato. Cioè quei permessi per portare le persone in sicurezza invece che farle attraversare il Mediterraneo e rischiare di perdere la vita. Ecco, questa è una volontà di fare assistenza e di fare accoglienza. Quindi non solamente agli immigrati dall'altra parte del Mediterraneo anche, ma a tutte le persone che hanno un bisogno. La Chiesa Cattolica è cambiato moltissimo il rapporto con la Chiesa Cattolica. Pensate che 5 anni fa Papa Francesco entrò per la prima volta in una chiesa valdese nella storia, in maniera molto cordiale. Insomma, passò del tempo insieme, chiese scusa per gli atti, li chiamò inumani perché ci furono forti persecuzioni nei confronti dei valdesi. Perché questo? Chiudo. Perché Papa Francesco, quando era in Argentina, conosceva molto bene i protestanti, aveva un amico, un pastore metodista, e c'è un pezzo di chiesa valdese in Argentina, Uruguay, quindi per lui non era una novità, ha voluto saldare questa ferita storica lunga 8 secoli. Questo per dire che mentre in Italia è una piccola minoranza, seppur significativa, nel mondo le chiese protestanti sono molto forti. Lo abbiamo detto nella puntata su Rai 2, un cristiano su 3 al mondo fa parte di una chiesa protestante. E quindi insomma sono grosse le chiese nel mondo, ecco, importanti.
Quindi hai risposto anche a un'altra domanda che ti avrei fatto, più politica e più fastidiosa, però effettivamente parlando di Papa Francesco in effetti di prime volte ne ha fatte tante da quando, diciamo, è a capo della Chiesa Cattolica. Però la domanda, e non c'è bisogno che mi rispondi, ritornando sulle indulgenze, mi veniva da farti questo, no, proprio rispetto alla Chiesa Cattolica, perché le differenze ci sono e le hai ricordate tu, perché in qualche maniera è vero che noi cattolici non paghiamo più, no, quell'obolo che nel 1500 era diciamo diventato scandalo, soprattutto perché agli occhi di Martin Lutero era in contrasto con le sacre scritture, però in qualche maniera noi ancora, no, la confessione ce l'abbiamo molto forte come pratica nel cristiano, e diciamo questo rapporto fra confessione e liberazione dai peccati. Tutto questo mi sembra che nella Chiesa Valdese invece è tutto ridotto a un percorso intimo, no, nei confronti appunto della fede e Dio.
Ma la confessione esiste anche ovviamente nelle chiese protestanti, in particolare nella Valdese, ma non è un sacramento che si fa col prete, perché cambia il concetto di sacerdozio. Nelle chiese protestanti il sacerdozio, cioè il contatto col sacro, non è prerogativa di un prete, quindi di un ordine costituito, è di tutta la comunità. Quindi anche il pastore, che tra l'altro nelle chiese protestanti può essere anche donna, quindi anche la pastora, non è che ha a che fare col sacro di per sé, tutta la comunità ne ha a che fare, e il rapporto è stretto con Dio, di ogni credente. E certo, il ruolo pastorale è importante, ti accompagna se hai bisogno, però in effetti è molto diverso, cioè non c'è bisogno che io mi confessi dal mio pastore per avere, diciamo, uno sconto di pena, se così può dire, banalizzando un po'.
Sì. Sì, beh, hai anche anticipato l'altra domanda, o meglio riflessione, perché anche vedendo i vostri servizi insieme alla puntata, ho visto appunto questa ragazza, questa donna giovane pastora, come l'hai chiamata tu, fra altre cose madre di famiglia, quindi una mamma, e quindi anche in questo senso, quindi le donne e gli uomini possono essere pastori e avendo anche una famiglia, perché insomma nella Chiesa protestante questa è una grandissima differenza, no, rispetto...
Sì, assolutamente,
chiesa.
Non c'è il celibato per le chiese protestanti, quindi pastore e pastori hanno famiglia, alcune chiese sono episcopali, cioè hanno vescovi, ed esistono vescovi donne e vescovi uomini con famiglia. Devo dire, bisogna anche dire che non è che non ci sia il ritardo culturale che c'è nella società anche nelle chiese protestanti, sono un po' più avanti, cioè, voglio dire, le prime donne in altissime cariche ecclesiastiche abbiamo dovuto aspettare gli ultimi decenni anche nelle chiese protestanti, quindi ci sono voluti secoli anche per noi, però in questo momento devo dire che su questo tema siamo molto avanti.
Molto avanti, quindi diciamo più vicini alla società, insomma alle persone comuni. E questa invece è una domanda che ti faccio io, proprio una curiosità, perché non conosco bene la chiesa anglicana, cioè gli inglesi, quindi i britannici, cioè sono anche loro hanno una chiesa, ma anche loro sono protestanti e appartengono al... alle chiese dello scisma, sì. Adesso mi viene da dire così, oppure invece loro sono ovviamente anche un'altra chiesa che non c'entra molto con tutto ciò che poi è il filone delle chiese protestanti nel mondo.
Ma io non sono un teologo puro né uno storico della chiesa, quindi non vorrei far dire inesattezze. Certamente è una chiesa protestante, la chiesa anglicana, è una chiesa indipendente, ha come proprio capo spirituale, coincide con Luther in Inghilterra, è una chiesa protestante. All'interno della chiesa anglicana nascono ulteriori movimenti protestanti, uno di questi è quello metodista di John Wesley. Nel Settecento inglese, quando le persone morivano nelle miniere, insomma, la disperazione era molto forte, proprio un anglicano di nome John Wesley comincia a predicare insomma, di salvarsi, di avere una vita attenta. Insomma, si chiama il momento del risveglio, ecco, risveglia un po' quel messaggio che si era diventato un po' più stantio. Da lì nascono i metodisti, una chiesa molto importante che poi finisce negli Stati Uniti d'America attraverso appunto gli inglesi, gli anglosassoni, e sarà una chiesa che avrà un forte ruolo in tutte le società contemporanee, per esempio. Quindi sì, gli anglicani sono sostanzialmente protestanti, e lì nascono ulteriori movimenti protestanti.
Senti, partendo da loro, no? Gordon Brown qualche giorno fa, prima del G20, del summit a Roma, ha detto: sarà un successo se otterremo finalmente la liberalizzazione dei brevetti delle multinazionali farmaceutiche che finora l'hanno prodotto, per vaccinare un po' tutti i paesi del terzo mondo, parliamo dell'Africa soprattutto, ma anche insomma paesi come l'India, che sono indietro. Ecco, infatti adesso ti richiedo di entrare un po' anche nel tuo ruolo politico, se anche come direttore di confronti. Ecco, secondo te, no, questo il COP26 di Glasgow deve ancora finire, ma insomma siamo già finito il vertice a Roma, e secondo te c'è stata qualche novità verso, appunto, non solo per quanto riguarda le condizioni, i cambiamenti climatici, ma anche insomma questa cosa dei vaccini e ovviamente poi tutto ciò che riguarda un po', no, le iniquità, e ne ha parlato pure Papa Francesco, del mondo?
Ma io non ti posso dire troppi dettagli, nel senso che sto seguendo anch'io, e faremo la prossima puntata di protestantesimo, le prossime due,
ecco, perfetto,
sul tema, quindi sì, cercheremo di raccogliere un po' le informazioni. Mi sento solamente di dire che da questo tema non si può uscire, è il tema del presente e del futuro prossimo, perché come hai detto bene tu, unisce la questione climatica, la questione ambientale, la questione sanitaria mondiale. Si è capito che il globo non ha frontiere da questo punto di vista, no? La pandemia globale ce lo mette di fronte agli occhi. Da questo punto di vista il ruolo della società civile però deve essere forte, e anche quello delle chiese. Segnalo che nel nostro ultimo numero di confronti abbiamo pubblicato una ricerca molto innovativa condotta da Cristina Stöckel, in cui mostra come il grande movimento conservatore globale passa anche attraverso le chiese in maniera interreligiosa e interecclesiastico. Cioè, voglio dire, noi ci troveremo sempre più di fronte a una spaccatura netta tra banalizzo, progressive, cioè progressisti e conservatori, che useranno anche temi etici, sociali e complottistici a volte per affrontarsi. E questo avrà a che fare anche, l'abbiamo visto in questi giorni, con le questioni della pandemia, se è vera o no, se serve o no il vaccino, ecco, se l'ambiente sta cambiando davvero, su tutti questi temi che sembrava che, insomma, l'umanità dovesse avere un certo accordo grazie alla scienza, no? Che vuol dire che ci racconta quello che succede, pur con tutta la libertà di criticare, di avere la propria idea. Ecco, queste saranno le prossime battaglie, purtroppo un po' da stadio, no? Tra sì, pro e contro. E, insomma, ci sarà bisogno di grande attenzione, grande critica, come fai tu nel tuo programma.
Ma l'ultima battuta che ti faccio, secondo te ce la faremo con colossi, chiamiamoli conservatori, come hai detto te, che fra altre cose oggi hanno fatto delle battute, parlo di Cina e anche alcuni paesi un po' estremisti nell'Oriente, che dicono: ma chi l'ha detto che, diciamo, che l'umanità ha un termine, no? I 50-70 anni di cui parlate voi non sono stati scritti da nessuna parte. Fra altre cose, la Cina ha annunciato un programma, no? un miliardo di euro sul carbone ancora per sviluppare tutte le parti del paese che sono ancora indietro. Quindi contro questi colossi, che rappresentano anche, insomma, una percentuale anche numerica di popolazione grande, oltre che di potere economico del mondo, ce la si farà a convincerli, o visto che loro sono veramente fuori, no, anche dal punto di vista culturale rispetto a noi, ed è difficile, ecco, anche convocarli su una conferenza di questo tipo. Non sono stati presenti, il presidente cinese non è venuto neanche a Glasgow, non si è neanche collegato, diciamo, da remoto, mettiamola così.
Sì, no, secondo me sarà molto difficile, ad essere onesti. Ci sarà molto da lottare, e la cosa che si può fare e si deve fare è rafforzarsi sempre di più per avere una spinta politica forte. Questa è l'unica strada. Certo che un'Europa che si indebolisce e gli Stati Uniti d'America che cercano la strada non sono di buon auspicio, perché su tutte le questioni di risorse economiche e naturali e materiali, l'Oriente, ormai lo sappiamo, è sempre più centrale, e se non ci sarà la forza di innovare, smarcarsi e tornare ad essere più indipendenti, io vedo che ci saranno conflitti all'orizzonte, questo è chiaro.
Bene Claudio, ti abbiamo tolto un quarto d'ora, anche che sei impegnatissimo, torni da Lecce, c'è stato un festival del cinema, no? Mi sembra, quindi era un altro impegno importante, poi adesso sei già di nuovo in partenza. Dacci un po' di contatti, allora, domenica mattina Rai 2, orario di protestantesimo.
Allora andiamo in onda una domenica sì, una domenica no, perché alterniamo protestantesimo e sorgenti di vita, da quasi 50 anni, questo è il servizio pubblico, sì. È una cosa che è nata così. Saremo in onda la domenica, non questa, quella dopo, e da lì ogni due settimane, poco dopo le 8 del mattino della domenica, quindi col caffè su Rai 2 ci siamo. Dopodiché ci saranno anche le repliche, ci sono i canali social ed è facilissimo trovarci.
E poi, come detto tu, i confronti affronterà appunto nelle prossime settimane un po' la sintesi di quello che sono stati questi due grandi summit. Quindi i confronti, per chi si vuole anche abbonare, chi vuole leggere, lo troviamo sui siti,
c'è www.confronti.net e poi c'è confronti su Facebook, Twitter, Instagram, e lì ci sono tutte le indicazioni, e seguiteci perché già online ci sono articoli, appuntamenti, anche in maniera gratuita da leggere.
Senti, ti lascio con la musica, tu so che suoni pure, sei un, insomma, comunque.
Sì, ci provo.
Senti, vabbè, non ti chiedo piaceri personali musicali, dai, anche perché noi poi il 50% delle nostre trasmissioni ovviamente sono condite da musica. Io ti ho preparato Personal Jesus di Johnny Cash, insomma, per chiudere questa
bellissima,
tua bella intervista. No, grazie a te della presenza, in bocca al lupo intanto per questa, insomma, la conduzione in TV, pure una bella esperienza, anche emozione.
È una bella sfida, molto emozionante, speriamo di far bene.
Assolutamente, grazie Claudio.
Grazie a te,
buona serata.
Grazie a chi ci sta ascoltando, a presto,
ciao.
Alla prossima.
Ciao.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah, blah. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? Over 50% of all our CO2 emissions have occurred since 1990, and a third since 2005. If this is what they consider to be climate action, then we don't want it. They invite cherry-picked young people to meetings like this to pretend that they are listening to us. But they are not. They are clearly not listening to us. And they never have. Just look at the numbers. Look at the statistics. The emissions are still rising. The science doesn't lie.
E lei era Greta Thunberg a Milano qualche settimana fa, vi ricordate, insomma, tutto il mondo ha parlato e ha raccontato dei suoi bla bla e bla, anzi tre volte bla bla bla, perché chiaramente non è la prima volta che sale su questi grandi palchi internazionali. La invitiamo e pensiamo, no, che venga ad abbracciarci, assolutamente no. Questa giovane ragazza di cui il mondo parla ormai da parecchi anni, anche non bene, perché c'è in molti la attaccano e pensano che, insomma, sia un po', no, manovrata, pilotata da chissà da qualche grande corrente politica contraria, no, a tutto ciò che tutto quello che viviamo, anche appunto nel G20 in questo caso oggi nel COP26 a Glasgow. Cioè lei non fa altro invece che, da quando in quei primi giorni prese la giacca a vento e prese lo zainetto e si mise con un piccolo cartello a protestare di fronte al municipio della sua piccola cittadina e anche di fronte alla sua scuola, da lì lei dice sempre le stesse cose. Quindi questo bla bla è legato al fatto che, insomma, lei dice: guardiamo le statistiche della scienza, guardiamo quello che ci con gli scienziati e poi passiamo ai fatti, perché, insomma, sentire sempre i soliti discorsi, e in qualche maniera l'ha detto anche Draghi, quel poco che abbiamo ascoltato di significativo, Draghi a Roma, la nuvola di Fuxas, ha detto questo, insomma, forse in maniera intelligente ha anticipato, no, le eventuali critiche che la stessa Greta gli potrebbe rimandare. Ha detto: smettiamola di parlare, adesso bisogna che al mondo ovviamente raccontiamo qualche fatto. Adesso, per esempio, Bernardino, visto che stai qui, ti vorrei coinvolgere. Ecco,
eccomi.
Giovane, vi ho detto, Bernardino è. Ricordaci il cognome?
Ziccardi.
Ziccardi, sì. Quindi sarà un nostro nuovo speaker, che quindi ospito piacevolmente questa sera nella mia trasmissione. Ovviamente, è occhio 24, 25?
No, di meno.
Di meno, mamma mia, vedi, sto invecchiato.
Vabbè, 23, non so.
23, vabbè, 23 anni, quindi sono il futuro. Il futuro, quindi, ragazzo che studia, che vivi nell'università, alla fine anche una percezione un po' di due simili, diciamo. Tu sei addirittura, i millennium sono più giovani, no? Giusto?
Allora no, diciamo,
ecco, dacci un po' di quelle coordinate.
I millennial sono ancora più grandi, diciamo, i ragazzi / signori che vanno sulla quarantina, quindi diciamo dal 1980 fino più o meno al 1996, si dice 95-96. Dal 97-98, io sono del 98, inizia la generazione Z. E si dice che arrivi fino al 2011 e poi inizi un'altra generazione, ecco.
Un'altra generazione, quindi vedi, bisogna anche essere precisi poi queste.
Sì.
E su questo, scusami, io invece purtroppo sono del 68, quindi sono fra i più vecchi degli speaker della radio.
Se non ricordo male, 68 dovrebbe essere tipo boomers.
Come parliamo di.
Esatto, certo, di etichette, certo.
Come
di età,
etichette,
ecco.
Sì, come etichette di età, sì. Però, insomma, cerco di non etichettarmi troppo, anche perché, infatti, quello che ti volevo chiedere è questo, no? Voi come li vedete? Ecco, per esempio, c'è chi si rivolge a voi pensando: no, ma i giovani oggi sono sfaccendati, non sono interessati, e quindi noi tutti che crediamo che i giovani potranno cambiare il futuro, in realtà i giovani d'oggi, anche quelli più giovani di te, sembrano non interessarsi, no, alla politica. Invece tu che cosa pensi? È che in funzione di quello che dice Greta, per esempio, che ci sta aiutando a diffondere nel mondo?
Guarda, in parte è vero che ci sono sempre quelle menti che non si interessano di attualità, parlo di ambiente, di politica, eccetera. Cioè, io personalmente ancora devo capire bene l'ambito della politica, però devo dire mi sto interessando. E purtroppo è vero in parte il discorso che si fa, che si dice che alcuni giovani non si interessino tanto di questi temi, ma è un discorso, a mio avviso, culturale, che risente soprattutto dell'influenza proprio del piccolo contesto, della famiglia da dove si proviene, no? Per esempio, io da quando sono piccolo, anche grazie alla politica del paese, sono di un paesino piccolissimo del Molise, però da tanti anni si fa la raccolta differenziata, quindi noi da quando eravamo piccoli siamo abituati a plastica, rifiuti organici, carte, eccetera, a separare. Poi ovviamente c'è sempre chi fa il furbetto buttando tutto insieme, ecco, aspettando, andando nella discarica, che poi non fa un torto, cioè fa un torto a tutti, ecco, non è che fa il furbone e fa il torto a tutti. E però, riprendendo il discorso di prima, sì, purtroppo è un discorso anche un po', come dire, complesso. Ci sono tante influenze su questi temi, c'è chi si interessa e c'è chi purtroppo no, ma come su ogni cosa, io penso all'ambiente, come dicevi tu, penso anche a temi più come dire non scorretti, però dove bisogna fare attenzione anche a quello che si dice, per esempio temi attuali di femminismo eccetera, cose di questo tipo. C'è purtroppo chi non si interessa, ecco, di queste dinamiche, e devo dire appunto purtroppo.
Ma sicuramente, allora, intanto ormai tu hai iniziato a votare da un bel po', quindi sì, sai, sì, che quando non partecipi, ma non per forza al voto della tua città o alle politiche nazionali, anche dai consigli universitari piuttosto che il condominio appunto della famiglia, di casa, quando non partecipi non hai poi diritto di parola purtroppo, e quindi ti viene tolta la più importante, no, possibilità di intervenire nella società. Certo. Sicuramente capisco che da giovane, anche io magari a 20 anni, sì, facevamo le manifestazioni, occupazioni della scuola, eravamo più contro, diciamo, quei poteri che ruotavano intorno al mondo della didattica, insomma, però già ci interessavamo su quello che era la politica anche vera e propria, quella che si fa, non solo la politica che si fa nel Parlamento, ma proprio la politica che io dico sempre, quando qualcuno dice no, ma io non voglio parlare di politica, in un'altra radio una volta mi si diceva no, però io facevo la rassegna stampa, no, però mi dà un po' fastidio perché dopo magari la politica può farci perdere audience perché si sentono gli schieramenti. Invece secondo me la politica, quindi non la politica quella propriamente detta che ti può far schierare da una parte o dall'altra, ma quella che viviamo quotidianamente, secondo me la politica la fai dal primo momento che esci da casa, apri il portafoglio e decidi per esempio come fare la spesa o che cosa comprare, da che tipo di carta igienica compri.
Oppure un esempio un po', sì, più, se pagare il biglietto dell'autobus o meno.
No, certo, assolutamente, come no, anche quello, ecco, bravo, un tema che magari fra i giovani, dice io risparmio il biglietto, e quindi certo poi dopo lì bisognerebbe pensare alle dinamiche familiari, quindi che ti hanno insegnato, che cosa hanno fatto, se ti hanno messo una tessera intera rete in mano oppure no, insomma ci sono, però l'esempio che tu fai è giusto, però non è possibile appunto non occuparsi della politica, perché sennò poi se ne occupa qualcun altro e poi ti trovi, che ne so, i secchioni con l'immondizia di fuori dalla strada, insomma questo ormai non toccherà a voi, ma tu che hai 23 anni tocca già a voi, perché sì, insomma sì, abbiamo visto, che ne so, il giovane Di Maio diventare da non laureato ministro degli interni e oggi ministro degli esteri, insomma c'è chi contesta la sua ignoranza, insomma, come si fa a essere ministro uno dei ministri più giovani e illetterati, se vogliamo, no? Dal punto di vista culturale, eppure sta lì e in qualche maniera prende decisioni andando a parlare con i grandi della terra. Quindi sì, insomma, noi aspettiamo voi, perché io sono un po' stanco di vedere questi personaggi, non ce ne voglia Draghi, che oggi è considerato, no, il risolutore di tutti i problemi italiani, ma insomma parliamo di gente che minimo ha 70 anni, si pensa al prossimo Presidente della Repubblica che comunque sarà un ultra settantenne se non vicino agli 80, non parliamo di donne, l'hai citato tu. Se non oltre, se non oltre.
Beh, si dice.
Se, beh, no. Non tocca questa nota dolente, perché insomma lì andremo. Vabbè, comunque sì, ne vorrei tanti da questo punto di vista di Maio in politica, perché poi secondo me quando il fenomeno del 5 Stelle, che tu comunque hai vissuto, anche se è passato già un po' di anni, quindi eri ancora più giovane, è un fenomeno trasversale che ha attraversato, molti dicono populismo, va bene, però una novità dal punto di vista della freschezza, nel senso che proprio il fatto che sono arrivati in politica anche tante persone da questo punto di vista che ignoravano la materia, comunque secondo il mio punto di vista ha creato una dicotomia che oggi viene contestata, perché adesso rivogliamo il professionismo, però bisogna vedere che tipo di professionismo, quindi oggi insomma abbiamo questo problema, i grandi stanno dicendo per noi e non mi sembra che continuino a decidere in una maniera giusta, no? Perché
sì, è discutibile, diciamo così,
è discutibile.
Discutibile. E no, volevo aggiungere solo una cosa.
Aggiungi.
Sì, pensavo al fatto che la scusa più utilizzata, parlo anche di miei amici che
sulla
tanto,
partecipazione,
ecco, non faccio nomi, e il fatto è ma tanto che voto a fare, che la faccio a fare questa cosa, che tanto non posso cambiare nulla.
Certo.
Si parte sempre dal piccolo in ogni cosa e dalla piccola azione si può sempre cambiare qualcosa, ecco.
Dal
voto,
sì,
parlo anche ad esempio di non buttare una carta, non buttare una qualunque cosa per strada, ecco.
Sì, cioè, avvicinare un tuo vicino, per esempio tuo concittadino che fa una cosa sbagliata, e prendersi l'onere di andare lì a avvicinarlo e dire appunto che la cosa che fa non è corretta, con tutta la delicatezza e la gentilezza possibile.
Guarda, per esperienza personale ti dico che poi soprattutto nella cultura di paese
Forse
è più difficile perché ti rispondono male. E
beh, ma pure in città, assolutamente. I vaffa in città te li prendi tranquillamente. Lì ci sono delle tecniche manipolatorie che ti possono insegnare. Perché sicuramente la rabbia, io sono un grande intenditore di rabbia, quindi ti verrebbe prima la voglia di inveire contro la persona che sta facendo un'emerita cazzata. A quest'ora possiamo dire, sono le 20:50. Però quello non serve a niente, perché poi infatti provochi la reazione peggiore. Invece andando lì, avvicinandoti e magari addirittura quasi premiando la persona, no? Quindi, come dire, esaltando qualcosa di positivo che sta facendo, poco in quel contesto, no? Perché io so, con uno che ti mette la macchina parcheggiata sulle strisce, no? Sai già che è un contesto sbagliato, no? Però magari appunto da questo punto di vista manipolatorio dici: guardi, capisco che non sta trovando posto, però se posso consigliarle, guarda, si sposta la macchina dalle strisce, forse lì magari i bambini col passeggino o le persone disabili in carrozzella potrebbero passare meglio. Ecco, attaccandolo così, poi la persona è difficile che possa risponderti male, no? Perché la stai proprio colpendo nella sua proprio pietas, diciamo così, dentro, nel senso si sente un coglione lui, ed è difficile. Poi uno su 10 forse ancora risponde male, però è una tattica, insomma, che si può usare. Certo è faticosa, però lo dovremmo e lo possiamo fare. Almeno iniziamo, come ci dice questo pezzo, The Beginning di Jessica Jones. Dai, ascoltiamocelo e poi ritorniamo in diretta. Thank you.
il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Ogni domenica dalle 18 alle 20 su radiocittaperta.it c'è Mind the Gap. Punk, post-punk, new wave, synth pop, psichedelia vecchia, media e nuova, elettronica, musica d'autore, folk, pasticcini, biscotti, maritozzi e trick e track. La domenica dalle 18 alle 20 con Astrid Acciardi e Michele Lucas. Chi ci ascolta vince anche un invito a cena. Forse. Abbiamo già detto quando? Beh, ripetito a Genoant. La domenica dalle 18 alle 20. www.radiocittaperta.it, Facebook, Mind the Gap.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Tutti i giovedì dalle 10 alle 12 l'appuntamento è con Panopticon e con Angelo Pianizzola. Due ore all'insegna delle novità discografiche, ma non solo, in ambito new wave, post-punk, post-rock e noise. Panopticon, il giovedì dalle 10 alle 12 su radiocittaaperta.it.
Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
Radiocittaaperta.it, la tua radio online.
Questa mia analisi finisco con una parola italianissima, come saprete, è una parola che sta sul vocabolario, però per non essere volgari ve la dico in una certa maniera. Mi sono ho comprato un bel vaso di Murano, che strano. Ho comprato un bel vaso di bronzo. La parola è stronzo, ovviamente, che sta sul vocabolario, sul devoto Oli, c'è scritto sterco a forma cilindrica, però per traslato, epiteto che si usa per persone imbecilli, cretine, inette, incolte. No, io non sono d'accordo, perché stronzo, anche una persona colta può essere, anzi, a volte più soccolti, non è una legge, però insomma, ecco, allora questa frase... Questa parola noi romani abbiamo dato tali significati sfumati che non la puoi dire con un'altra parola, dice, vuol dire solo quello, non c'è niente da fare. Tu dici è stupido, no. Si può arrivare a cercare di capire il significato con degli esempi. Uno buca con la macchina, buca per strada, mette il cric, alza la macchina, leva la ruota, i quattro bulloni della ruota gli vanno a finire dentro una voragine. E si trova così, con la macchina alza il peperaio, dice, ma che faccio? Guarda davanti, c'è un muro, c'è scritto manicomio, ed è sopra, dietro all'inferriata, c'è uno che sta guardando. Quello gli fa, dice, guardi, se fossi in lei, se va bene, in testa accanto. Dice, no, dice, se fossi in lei, io leverei un bullone per ruota, e a tre bulloni per ruota andrei al primo posto di rifornimento. Grazie, ma te ne tengono lì dentro? Ma io sono matto, mica sono stronzo. Ecco, questa è... Allora, questo si avvicina vagamente. Oppure si possono fare degli esempi nei quali è necessario e indispensabile usare questa parola, che chi di noi non l'ha usata nella vita perlomeno 20.000-30.000 volte, insomma, no? Anche persone coltissime, magari religiose, però insomma a volte te la levano proprio dalla bocca. Ti arriva uno a 200 all'ora, conto, e oddio, ma ecco, devo dire, tu i capelli dritti e inchioda a 10 centimetri dalla scarpa. Che cosa gli vuoi dire? Ehi tu, incauto, non puoi fare altro che dirgli, che gli per più puoi premettere alla parola un A. No, e poi se vuoi completare il concetto, metti la mano a cucchiarella, la metti vicino alla bocca e fai tutto insieme. A stronzo! Per forza, al minimo. Oppure, per finire, un esempio d'altro uso, per trovare magari un sinonimo, tu fai tre ore di fila con i soldi in mano, tre ore. Quando tocca a te, quella ti chiude la cassa, ci spiace, signore, la cassa. E dice, rimase lì come uno stronzo. Ci può essere un sinonimo, qui si può usare anche coglione, che va bene anche quello. Ci rimase come un coglione, però insomma non c'è paragone. Che tutto è un sinonimo, poi sappiamo tutti che coglione nasce gemello, voglio dire, no? Invece stronzo nasce solo e muore solo. Perché? Ma perché è stronzo? Ma perché?
Questo era il grande Gigi Proietti che ci ha fatto purtroppo un anno fa, ci lasciò il 2 novembre del 2020, ancora in piena pandemia, in pieno Covid, non eravamo ancora completamente usciti dalla situazione in cui siamo entrati ormai nel lontano 2019, almeno per quanto riguarda, no, la nostra, le nostre sensazioni, la nostra emotività. Però il gioco, la barzelletta, l'aneddoto è veramente strano, che insomma che lui ci ha voluto far partecipare l'anno scorso, insomma, paradossale, ovviamente, aneddoto paradossale, ne parlammo qui nelle ore proprio successive alla sua morte, il fatto di essere nato il 2 novembre del 1940 e morto anche lo stesso giorno dei morti, no? Quindi chissà che cosa ci avrebbe fatto, insomma, lui, come ci avrebbe cucito intorno rispetto a questa particolarità. Tra altre cose, in quelle ore Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, vivevamo insomma una situazione in cui stavano morendo tante persone per la pandemia e stavano morendo anche persone importanti, scrittori, insomma era una situazione in cui Travaglio, no, anche lui si voleva tirar fuori qualche sassolino della scarpa e lo faceva, come lo fa poi tutti i giorni nei suoi editoriali, abbastanza come dire, abbastanza pungenti nella scrittura e anche nelle interpretazioni e nei fatti che lui racconta. Ma quel giorno proprio lui, anche amico personale di Gigi Proietti, scrisse proprio sull'editoriale: è proprio un anno di merda, nel senso che muore Gigi Proietti e possiamo dirlo, questo è un anno di merda. Queste erano le parole di Travaglio quel giorno, e che interpretavano bene, seppur in maniera volgare, forse quel volgare, no, che possiamo definirlo in maniera più stilistica la vulgata della poesia, nel senso che è vero che c'era una parolaccia di mezzo, ma è stato veramente un bel colpo allo stomaco, no, veder mancare anche noi, insomma, ecco, in questo caso non so se un grande come Gigi Proietti, voi giovani, quanto lo conoscevate, insomma.
No, certo, lo conosciamo, ma per teatro, per battute di questo tipo, per cinema, no, ma molto molto conosciuto anche tra noi di generazione Z, ecco, come detto prima.
Un romano, poi in questo caso romano conosciuto più di altri romani, nel senso, però conosciuto anche molto fuori Roma.
Sì, tanto, ma poi soprattutto notavo che Roma, adesso non lo dico perché vivo a Roma da poco, però Roma per quanto riguarda comici, attori, alto livello, alto livello.
Però non tutti, lo stesso Alberto Sordi, che è stato un grandissimo, a lui gli si rimprovera per esempio di non aver avuto la capacità anche artistica, anche di accettare degli incarichi cinematografici diversi da quelli che ha interpretato, per affrancare, no, quella romanità. Quindi forse lui, no, magari non è mai riuscito ad andare, non so, agli Oscar in America, perché è rimasto molto confinato anche per la vita che ha fatto all'interno dei film che rappresentavano molto la romanità. Invece forse l'arte di Proietti è riuscita un po' a svalicare questo confine.
Sì, è riuscito ad arrivare anche oltre i confini italiani, e non è una cosa facilissima, soprattutto c'è riuscito lui e pochi altri, credo.
Poi la settimana scorsa abbiamo avuto modo di festeggiare un altro anniversario, si parlava delle poesie di Trilussa, in questo caso parliamo di un poeta grandissimo romano, ecco, lì nella poesia Proietti secondo me è più grande ancora della sua capacità teatrale e anche organizzativa, perché insomma ha scritto tanto e insomma se riuscissimo a mettere per iscritto tutto quello che ha fatto supererebbe sicuramente molti altri che invece sono rimasti legati alla romanità.
Immagino di sì, perché Proietti come poeta non lo conoscevo tanto, ecco, lo conoscevo più come attore teatrale, cinema e quant'altro.
Sì, ma è chiaro, non ti ha fatto un libro di poesie propriamente detto, però appunto se noi riuscissimo tutti i suoi aneddoti a raccoglierli in una poetica, insomma, quantomeno sarebbe al pari di Gioacchino Belli, tanto per raccontare, no, delle situazioni in cui c'era del goliardico nella poetica. Ascoltiamoci per esempio quest'altro pezzo, per sempre per salutare un anno, infatti tu dicevi già un anno, sì,
già un anno dicevo, mamma mia.
Qui era un altro suo aneddoto, il tranquillante nostro, per raccontare appunto quello che facciamo poi noi italiani. In questo era simile ad Alberto Sordi, raccontare proprio le nostre miserie, però lui riusciva un po' a superarle poi e a far non solo a scherzarci sopra, ma a far capire che effettivamente certi luoghi comuni, certi aneddoti fanno proprio parte del nostro modo di vivere. Non so a Campobasso, però a Roma assolutamente così.
Sì, però non li dico perché sono indecifrabili.
Beh, è bello questo, poi ci porterai qualcosa del dialetto delle vostre terre.
Cerco prima di capirlo io.
Assolutamente. Ascoltiamo quest'altro pezzettino di Gigi.
Nevrosi e pizzicosi, la gente è tutta matta da regà, chi pia l'ansiolitico, chi l'antibuggerotico, noi non piamo niente, e sai perché? Il tranquillante nostro è solo il vino zumpapà, che scende allegro giù per Gargarozzo zumpapà. E puro si sei nero, peggio d'un bagarozzo, diventi rosa e non ci pensi più. È un tranquillante che se fa con l'uva zum papà, e non se compra nella farmacia zum papà, se via senza ricetta all'osteria, e per la dose
a piacere,
e per la dose te la vedi tu.
Yeah.